Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Pensiamo che sia questa la nostra parte sulla terra dei viventi, la nostra parte che ci lega a Dio e che ci lega a tutta la sua creazione, a tutto il mondo, a tutta la storia. Chiediamo al Signore di poterla fare, di poter entrare in questa parte, come Lui ci chiama ogni mattina, ogni giorno, nella preghiera, nell'invocazione a Lui, nella lode, con questa consapevolezza che non è per noi innanzitutto che preghiamo, che lodiamo, ma per il suo nome e per tutta la sua creazione. Questa è la nostra parte.
Salmo 142-141. Maschil di Davide, quando era nella caverna. Preghiera. Con la mia voce grido al Signore, con la mia voce supplico il Signore. Davanti a Lui sfogo il mio lamento, davanti a Lui espongo la mia angoscia, mentre il mio spirito viene meno. Tu conosci la mia via, nel sentiero dove cammino mi hanno teso un laccio. Guarda a destra e vedi, nessuno mi riconosce. Non c'è per me via di scampo, nessuno a cura della mia vita. Io grido a te, Signore, dico, sei tu il mio rifugio, sei tu la mia eredità nella terra dei viventi. Ascolta la mia supplica, perché sono così misero. Liberami dai miei persecutori, perché sono più forti di me. Fa uscire dal carcere la mia vita, perché io renda grazie al tuo nome. I giusti mi faranno corona quando tu mi avrai colmato di beni.
Ecco un altro salmo di Davide, una preghiera rivolta a Dio in un momento di tribolazione, ancora di persecuzione e anche di sconforto. Versetto settimo, ascolta la mia preghiera, che sono così misero, molto abbattuto, l'animo abbattuto, e vediamo insieme.
È giusto, per non lasciare passare dei minuti, e anche se forse questo intervento si poteva fare un po' più avanti, comunque io leggo un commento di Sant'Agostino che ci fa capire in che senso San Francesco si è fatto recitare questo salmo sul letto di morte. Il commento di Sant'Agostino dice perché io renda grazie al tuo nome, versetto 7, strappa dal carcere la mia vita perché io renda grazie al tuo nome. Difatti, beati coloro che abitano nella tua casa, ti loderanno nei secoli dei secoli. Questa lode ora ce la impedisce la nostra prigione, poiché il corpo corruttibile appesantisce l'anima, Sapienza 9,15. Non appesantisce l'anima il corpo in quanto tale, perché anche nell'aldilà avremo il corpo, ma il corpo in quanto soggetto a corruzione. Allora, supponendo che questa fosse la lettura ai tempi di San Francesco rispetto alla parola carcere, strappa dal carcere la mia vita, e appunto San Francesco si fece recitare questo salmo al momento della morte, lo dicono le fonti, quando il suo spirito veniva meno, mentre il mio spirito viene meno, strappa dal carcere la mia vita. Per giungere quindi alla lode, perché io possa renderti grazie. Questo è un salmo così che quando si recita Tanti salmi di lamentazione che come linguaggio ormai sono entrati nell'orecchio, si fa un po' l'abitudine, ma quando si recita la domenica, a me viene sempre in mente il racconto della morte di San Francesco, quando dice: intonò il salmo, con la mia voce al Signore grido aiuto, con la mia voce supplico il Signore.
Il titolo di questo salmo, almeno nel testo greco, forse così anche nell'ebraico, non so, dice che era Davide, una preghiera di Davide quando era nella caverna, quindi nel momento della persecuzione, quando era inseguito da Saul, per cui appunto poi dice: salvami dai miei persecutori, perché sono di me più forti. Ma visto anche in profezia Davide come figura del Messia, fa ancora più impressione, e si sente moltissimo in questo salmo e sottolineata la grande solitudine di questa lotta. Cerca aiuto, ma aiuto, nessuno ha cura della mia vita, nessuno mi riconosce. Cioè, è uno degli aspetti dell'agonia di Gesù nel Getsemani, la grande solitudine nella lotta e nell'angoscia, nell'agonia, come dice Luca, venuto in agonia pregava più intensamente, e questo salmo sembra proprio rivelarci i sentimenti di Gesù nella grande lotta nel Getsemani. Ed è fortissimo questo grido al versetto 6, in questa solitudine immensa: io grido al Signore, sei tu il mio rifugio, sei tu la mia eredità, la mia sorte nella terra dei viventi. E sembra proprio quello che esprime la lettera agli Ebrei quando dice che Gesù, nei giorni della sua carne, con forti grida e lacrime si rivolse a colui che poteva salvarlo da morte e fu esaudito per la sua pietà.
Ho trovato un Midrash che commenta questo salmo e che mi pare molto significativo, perché si ferma sul primo versetto, sul primo, quando dice: perché Davide ripete due volte la stessa preghiera, con la mia voce grido al Signore, con la mia voce supplico il Signore. Sì, perché ha una ragione, cioè con la prima supplica chiede e prega di non cadere nelle mani di Saul, con la seconda supplica chiede che Saul non cada nelle sue mani, e spiega che Saul era caduto nelle sue mani quando era nella caverna, ma Davide ha resistito alla pressione dei suoi compagni che volevano indurlo a uccidere Saul. Quindi Saul è caduto nelle sue mani, ma lui Davide ha resistito a questa tentazione, cioè dice a questo laccio. Il Midrash spiega che questo laccio non era la persecuzione, ma era la pressione dei suoi compagni che volevano indurlo a compiere un'azione che non era gradita a Dio. Ma mentre i suoi compagni lo istigavano in questo senso, lui sentiva nel suo cuore la preghiera che diceva: chi mai ha steso la mano sull'unto del Signore ed è rimasto impunito? Ed era questa preghiera che gli ha consentito di respingere la prova a cui era sottoposto, che era una prova gravissima. Perciò lui continua a pregare che Saul non cada, con la seconda invocazione, Saul non cada nelle sue mani, perché non si trovi in questa esposto, insomma, a questa situazione così difficile. e insiste sempre il Midrash dicendo solo la preghiera ha salvato Davide da questa tentazione. Non aveva altro che la preghiera, non poneva la fiducia altro che in Dio. E poi c'è un altro versetto che spiega, il versetto 6, sei tu la mia eredità nella terra dei viventi. Dice, ma perché Israele si chiama la terra dei viventi? Anzitutto per la presenza di Dio, perché Dio è sempre presente là e quindi tutti gli abitanti di quel paese sono vivi, perché Dio è presente in mezzo a loro. E poi per un'altra ragione, perché secondo la tradizione ebraica, nella terra si chiama la terra dei viventi perché i morti rivivranno per primi nei giorni del Messia. Tutti rivivranno, ma gli israeliti saranno i primi a risorgere nel giorno del Messia.
Ma abbiamo visto una risonanza, diciamo, personale rispetto alla propria morte, e quella, c'è anche quella cristologica, ad esempio il commento, i titoli ai salmi, quello diciamo di ispirazione origeniana, dice così del salmo: è lui che, ritornato vincitore dal carcere degli imperi, avrebbe ripagato, interpretando quindi l'ultimo versetto, il versetto ottavo, come la preghiera di Gesù esaudita nella risurrezione, e questi giusti che fanno corona, come a loro volta quanti godranno della risurrezione del Cristo, venendo anche loro fatti partecipi. E il salmo a me pare che abbia un'altra risonanza ulteriore, perché usando il termine carcere nel versetto 8, dopo che ha detto caverna, dopo che ha detto rifugio, usa un termine che è detto solo dell'esilio in 2 Re 24 e poi dopo anche in Isaia, torna poche volte questo masger, è il popolo che subisce la reclusione in terra straniera. Allora in questo senso qua il Salmo prende anche un eco appunto di preghiera del popolo che chiede la liberazione dalla terra dell'esilio e che confida nel Signore, grida e sa che di suo questa situazione è più forte di lui, non c'è uscita se non per un atto del Signore, lui che è il suo rifugio, lui che è la sua eredità, lo può riportare alla libertà.
Senza conoscere il Midrash di cui ha parlato Cecilia, io mi ero però mi era piaciuto vedere nella intestazione messa dal redattore a questo salmo, che pone in relazione, che lo pone in relazione appunto con l'episodio di David nella caverna, questo ribadire che i nemici sono anche interni, e questi nemici che non, senza il Signore non possono essere vinti, sarebbero oltre agli altri orizzonti, agli altre interpretazioni presentate finora, anche un orizzonte molto vero, cioè solo il Signore ci può liberare dalla tentazione appunto tipo quella di Davide, che era tentato di farsi vendetta di Saul nella caverna. E questo lega bene, mantiene questo filo a questi salmi di Davide, di questo pezzetto del Salterio, perché già ieri, nel salmo di ieri, avevamo visto che c'era non lasciare che il mio cuore si pieghi al male, c'erano sia i nemici interni della comunità, ma anche i nemici interni della tentazione. E allora mi pare che si possa vedere questo anche nel Salmo di oggi.
Sì, anch'io pensando che il titolo appunto vuole sottolineare questo, se ci si riferisce effettivamente a quel momento della vita di Davide, il suo nemico era Saul, o anche, secondo l'interpretazione del Midrash, quelli che gli dicono uccidi Saul, approfittane. Quindi è questa la situazione, e anche sottolineata dal fatto che è un salmo individuale, è uno, e quindi probabilmente ancora una, siamo all'interno, primo punto. Il secondo punto che va anche sottolineato, rilevato, qui da questo salmo in poi non abbiamo più la richiesta del giudizio sui nemici, oppure un discorso sapienziale, ma i nemici comunque faranno questa fine, è tutto incentrato, non è che non ci sia, non lo so, ecco, ma quello che mi sembra più sicuro è che al centro c'è la preghiera verso Dio, questo è il suo rapporto con Dio, l'invocazione di aiuto, la liberazione. E questo mi sembra molto, molto importante, molto sottolineato. Un terzo punto è che è solo, è stato detto. Dice al versetto quinto: guarda a destra e vedi, nessuno mi riconosce, cioè è mio amico che mi aiuta, mi sostiene, ha cura di me. E poi ancora il versetto, ancora sempre lo stesso versetto: nessuno ha cura della mia vita, sottolineato molto. E allora c'è un commento ebraico che dice: i giusti vengono ricordati solo alla fine. Dove erano? Però secondo me è un po' troppo dire così, perché altrimenti come potrebbe forse chiamarli giusti? A me sembra che è una prova del singolo che questo momento deve far sola, da solo. Ricordo Isaia 52 e 53, oppure anche Zaccaria: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse, che viene richiamato anche nella passione per il Messia. C'è questa richiesta di uno che a un certo punto deve patire da solo. Questo era visto per la figura del Messia, era detto e scritto, e quindi l'ho visto più così. Allora mi colpisce così le ultime due richieste: fa uscire dal carcere la mia vita perché io renda grazie al tuo nome. Ha bisogno di uscire dal carcere per rendere grazie al nome di Dio. E abbiamo visto in tanti salmi come in realtà per fede ringraziava Dio già prima della liberazione, no? Questo non è in opposizione, è un altro pensiero che secondo me qui è contenuto, che va compreso se si tiene conto anche l'ultima parte: i giusti mi faranno corona quando mi avrai colmato di beni. Il ringraziamento è visto come un atto comunitario. Per poter ringraziare il Signore, e c'è bisogno anche di poterlo ringraziare nella comunità, perché l'esperienza, nella comunità dei giusti quindi, perché la sua esperienza non è, l'esperienza del salmista non è mai puramente, prettamente individuale, è sempre una cosa molto collegata all'esperienza del suo popolo, eccetera. Insomma, mi pareva molto bella, soprattutto la... E in questi ultimi salmi vengono riprese tante cose dette in precedenza, anche nei salmi abbiamo visto il pericolo della maldicenza, il pericolo, il rischio anche di cadere anche lui nella maldicenza, nella seduzione del male, anche lui deve pregare per questo, e qui la solitudine che tante volte è vista nei salmi. Insomma, mi sembra che questi ultimi salmi di Davide riprendano temi, alla fine riprendono tanti temi che abbiamo percorso, visto percorrendo il Salterio.